Una chiave di lettura.
Dopo un restauro accuratissimo di 2 anni, sono tornati al loro splendore i dipinti di un cubicolo, una stanza per la sepoltura di una nobildonna della sua famiglia. È tornato alla luce, hanno aggiunto un tassello dunque di storia dell'arte. Nel soffitto dipinto a finti cassettoni sono rappresentati Pietro Paolo, Giovanni e Andrea, ed è la più antica immagine degli apostoli a Roma. Stiamo parlando delle catacombe romane di Santa Tecla sulla via Ostiense, proprio nei pressi della Basilica di San Paolo. Tra l'altro non sono nemmeno metri di grande turismo, del turismo di massa, sono piccole rispetto ai chilometri e chilometri di galleria che si possono esplorare proprio a San Callisto e a Santa Priscilla, ma in realtà nascondono proprio il fascino dell'eleganza e ora hanno quindi riconquistato la loro bellezza, i loro colori e in particolare sono venuti alla luce questi affreschi che aiutano a raccontare la storia della comunità cristiana di Roma proprio alla fine del IV secolo. Angela Ambrogetti ne ha parlato con il professor Fabrizio Bisconti, sovrintendente archeologico delle catacombe della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Professor Fabrizio Bisconti, queste immagini degli apostoli, questi 4 splendidi ritratti degli apostoli di Pietro, Paolo, Giovanni e Andrea sono sicuramente le immagini più antiche di tutto l'ecumene cristiano, perché l'iconografia in Oriente inizia con i bizantini e invece queste immagini sono tipicamente romane.
Queste sono ancora immagini propriamente tardo antiche della fine del IV secolo, e sono immagini che naturalmente danno i primi tratti dei volti degli apostoli. Dopo saranno molto più iconizzati, più icastici, più forti, diciamo. È proprio il primo tentativo di una elaborazione articolata dei ritratti degli apostoli. Per Pietro e Paolo non c'era bisogno, perché le loro immagini erano già nate, ma sempre in Occidente. E invece per Andrea e Giovanni è una vera novità, perché forse erano nati in qualche edificio di culto anche di età costantiniana, ma noi abbiamo perduto tutte le decorazioni degli edifici costantiniani, quindi non è escluso che qualcosa di precedente ci fosse. Ma io penso che le invenzioni sono piuttosto romane. È chiaro che quando Costantino poi comincia il culto degli apostoli anche a Costantinopoli con la costruzione dell'apostoleion, anche lì si parla in Eusebio di 12 cipi, di 12 stele, di 12 segnali della memoria degli apostoli, ma chissà che non ci fossero anche delle immagini. Noi sull'immaginario siamo poco informati, perché nelle descrizioni degli autori si parla sempre di monumenti, di regali, di doni, di argenti, di altari, ma mai di immagini.
Anche questo è un peccato. Allora, un'altra cosa interessante è la figura della nobildonna, perché questa nobildonna sconosciuta che si fa proteggere dagli apostoli, un po' come iniziare un nuovo culto che poi sarà, diciamo, codificato più tardi da Ambrogio.
Sì, è una, diciamo così, una rottura di un tabù in realtà, perché questi aristocratici, proprio perché sono aristocratici, sono anche depositari della cultura, perché noi non dobbiamo dimenticare che in quel momento non c'era né grande alfabetizzazione né una conoscenza raffinata dei sacri testi. L'aristocrazia, insieme al clero ovviamente, deteneva un po', diciamo, la cultura in quel momento. Il fatto che questa nobildonna scelga gli apostoli come protettori è veramente la rottura di un tabù, cioè avvicinarsi, avere il coraggio, è sconcertante questo coraggio, di avvicinarsi alla sfera religiosa così da vicino. Lo poteva fare forse solo un aristocratico, diciamo, un cristiano ordinario non si permette, ecco, almeno non abbiamo segnali iconografici in questo senso, ma nemmeno epigrafici. È veramente diciamo così, un osare, osano avvicinarsi al sacro.
Ecco, questo mi collega a quello che volevo dire dopo, ma che tipo di società è quella romana cristiana di fine IV secolo?
è una società molto cristianizzata, sicuramente molto cristianizzata, ma non totalmente cristianizzata, molto mista, la multireligiosità ancora imperversa a vari livelli. È chiaro che c'è una grande base di livello economico e sociale basso cristianizzata, questo sì, questo, l'adesione, diciamo, delle masse è sicura. A livello aristocratico il discorso diventa un po' più intermittente. Ci sono da sempre, dai primi momenti, aristocratici che aderiscono al cristianesimo, che donano i loro terreni, che sono vicini, simpatizzanti forse nei confronti anche del cristianesimo. Non è detto che siano cristiani fino in fondo. Donano volentieri il loro terreno, no? A questa nuova realtà, a questa nuova fede, a questa nuova religione. Però alcuni aristocratici diventano cristiani, però alcuni. Ecco, gli aristocratici sono gli ultimi paradossalmente a convertirsi, specialmente il Senato romano è l'ultimo a convertirsi, però quando si convertono è chiaro lo fanno con grande stile, cioè hanno le tombe più belle, patrocinano la costruzione di edifici di culto, di oratori e quant'altro, cioè lo fanno con i soldi, oltre che con il pensiero, anche con i danari, diciamo, no?
Catacomba in particolare, questa catacomba di Santa Tecla, intanto chiariamo chi è Santa Tecla o chi dovrebbe essere,
sì,
meglio.
Dunque, Santa Tecla ha una denominazione che noi riconosciamo e conosciamo attraverso gli itinerari medievali. Quello più importante è la Notitia Ecclesiarum, che si dice anche un manoscritto di Salisburgo perché fu trovato lì, ma ora è conservato a Vienna, dove nel VII secolo si racconta il pellegrino che è arrivato a Roma per visitare le tombe dei martiri, ci racconta che al secondo miglio della via Ostiense, non lontano da San Paolo, intravedeva un colle dove c'era una basilica dedicata ad una Santa Tecla, ma diceva poi che in cripta anche c'erano reliquie e memorie sempre relative a questa santa. Noi non abbiamo più la basilica naturalmente perché il sopraterra di quella zona di Roma è ormai urbanizzato al massimo, è stata trovata invece la catacomba. Questa era nota già dal Settecento. Il Boldetti e il Maraboni, due grandi custodi delle sacre reliquie, grandi tra virgolette, perché hanno fatto tanto del bene per le catacombe, ma dall'altra parte le hanno spogliate, le hanno devastate, le hanno svuotate proprio delle ossa e delle lapidi. Però conoscevano Santa Tecla anche loro. Per loro la Tecla, per tutti i primi, i pionieri, diciamo, era la Tecla di Iconio, nel santuario di Seleucia, cioè insomma la Tecla di Paolo per intenderci, tanto più che simultaneamente sempre nel VII secolo il pellegrino vede anche una catacomba dedicata a Timoteo, quindi c'era un po' una geografia, la chiamo io paolina, Paolo, Tecla, Timoteo. Ci si chiede, sono invenzioni del VII secolo o ancora meglio c'è stata un arrivo di reliquie presunte o effettive di Tecla e Timoteo a Roma, tanto da poi essere sistemate in queste catacombe che già esistevano e che cambiano nome per questo motivo? Questi fenomeni noi li conosciamo molto bene, per esempio la catacomba che era di Commodilla, quando poi arriva Ermete diventa una catacomba di Sant'Ermete, quindi noi
cose che succedono,
sono cose che succedono tranquillamente. Padre Fasola, che negli anni 60-70 aveva ristudiato e scavato molto bene la catacomba, era convinto che la Tecla della catacomba fosse una Tecla romana, una omonima della Tecla paolina, perché esisteva ed esiste ancora nelle catacombe di Commodilla, sempre sulla via Ostiense, una defunta che nella sua epigrafe ricorda una donna, una domina, Tecl, però questo non basta per dire questa. Poi domina nel senso di signora, nel senso di santa, e quindi dice forse è la stessa, diciamo, Tecla romana che aveva questo culto, tanto da poi influenzare la devozione della catacomba vicina. Da parte mia, visto un po' che le denominazioni arrivano nell'alto medioevo, visto che siamo in un'area tutta paolina, io credo che ci sia stata una costruzione ad un certo punto attraverso magari con l'uso di reliquie che arrivavano e che, ecco, non credo sinceramente alla Madonna romana, però gli agiografi si dividono su questo fronte. C'è chi pensa, Fasola era convinto per esempio che ci fosse una tecla romana, ecco.
Quindi aspettiamo di vedere se ci saranno ulteriori rivelazioni. Allora passiamo un attimo a parlare di questo prodigio del laser. Allora, incrostazioni di sali, di calcare, dovute all'umidità, spesse anche 4-5 centimetri in certi punti, che si fa, bisogna pulirle. Come siete arrivati a fare questo miracolo del laser? Questo è stato un prodigio, piccolo prodigio.
È stato un miracolo lento in realtà, perché noi per la segnalazione continua, perché le catacombe non sono frequentatissime ma sono frequentate, chiunque arrivava davanti a questo cubicolo che era noto fin dal Settecento diceva: ma peccato che non si riesce a vedere nulla. È chiaro, c'era questa incrostazione di alcuni centimetri di calcare che era poi un calcare scuro, quindi proprio obliterava la vista di queste immagini. Il nostro primo tentativo, anche come risposta a tutte queste istanze che ci venivano, noi abbiamo 400 e più pitture a Roma, ne abbiamo restaurate tante, tante ne stiamo restaurando e tante ne dovremo restaurare. Abbiamo scelto poi, in un momento di pace, diciamo, di aggredire questo calcare di tecla. Prima l'abbiamo fatto con i metodi tradizionali, bisturi molto leggero, impacchi di carta giapponese per pochi minuti con qualche un po' di ammonio per toglievamo, e siamo arrivati ad alleggerire molto e già si cominciava a vedere qualcosa. Io ero relativamente soddisfatto, ma la dottoressa Mazzei, che è una severa e implacabile ricercatrice dei sistemi del restauro in catacomba, che conosce ormai l'habitat catacombale, aveva capito che con quel grado di umidità, con quel microclima particolare, si poteva tentare, come stavano facendo da alcuni anni con le pietre, con l'uso del laser. E abbiamo fatto dei tasti, naturalmente, e il tasto è stato prodigioso, nel senso che ci siamo accorti che il laser, che non è altro che una concentrazione di calore puntiforme, quando noi indichiamo per esempio le diapositive con il laser rosso, no? Con il puntino rosso, questo è un po' il discorso. Se tu gli dai potenza, concentrazione eccetera, cosa fa questo laser? Scalda la pellicola, la scalda talmente che si spacca la pellicola del calcare. Col bisturi la togli e devi essere tanto fortunato che si sia creato come, diciamo, una camera d'aria tra il calcare e l'affresco, perché se hanno carbonatato non riesce a fare niente. Però questa volta abbiamo avuto questa fortuna, l'affresco sotto era intatto.